League Soccer.
Bentornati a MLS Italia, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com, e qui con me per questa puntata numero 5 della seconda stagione del podcast ci sono Alessandro Cappelli.
Ciao a tutti.
Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
E un grandissimo ospite a cui diamo il benvenuto, che è Angelo Taglieri, giornalista di calciomercato.com.
Ciao a tutti, grazie Max per l'invito.
Ci mancherebbe, so che anche tu come noi segui la MLS, anzi te lo chiedo subito, a calciomercato.com seguite la MLS?
Beh sì, dai la seguiamo, non in tantissimi ma in due o tre che tu ben conosci, tra l'altro la seguiamo.
Siamo riusciti a far scrivere, ogni tanto con Angelo parlo dei pezzi di MLS, finalmente, almeno calciomercato qualche pezzo lo fa senza guardarci storto, tra l'altro molto belli.
I pezzi. Poi sai che noi ti citiamo sempre quando possiamo.
Infatti, questo è gli agganci giusti. Beh, parleremo con Angelo e con Alessandro e Federico di mercato MLS, che in questi giorni di quarantena in cui il campo, forse la puntata più strana che faremo, non so ragazzi.
Sì, d'accordo. Probabile.
Perché non si gioca, non si giocherà, non si vede l'orizzonte quando e perché, quindi parleremo un po' del nulla come piace fare a noi. In questo periodo di quarantena diciamo che una buona soluzione potrebbe essere Football Manager, e quindi potremmo dare dei consigli su come giocare a Football Manager.
Visto ma lo è già, visto che è anche gratis, no?
Sì, esatto, è gratis per una settimana fino al 25 marzo, però io, per quanto voglia bene ai nostri lettori, quando ci consigliano, ci chiedono consigli sul che squadra usare in MLS, ragazzi non so voi, ma io dico lasciate perdere. Ma non per le squadre, per il mercato, che è una roba infattibile.
Sì.
Alessandro, tu hai mai provato a capirci veramente qualcosa di come funziona il mercato?
Ma guarda, tra regole e regolamenti, ovviamente non pensare di ricordare tutto a memoria è veramente difficilissimo, c'è una quantità sconfinata di contratti, di tipologie di contratti differenti. Però devo dire, ci sono alcune regole che hanno una ratio dietro, e almeno questo glielo dobbiamo alla MLS.
Fede, tu non so se hai mai giocato a Football Manager, non lo so, tanto è sponsorizzata a Football Manager questa puntata.
Possiamo dire. Esatto, quindi dovrebbero darci almeno dei codici per scaricarlo anche su app gratuitamente. No, io ho giocato a Football Manager tanti anni fa, devo dire che sono sempre rimasto alle simulazioni, alle altre simulazioni calcistiche, senza fare altri nomi se non vogliamo conflitto di interessi. Però sì, con le altre simulazioni ho giocato con le scuole MLS, avevo fatto arrivare grande Orlando prima di farmi comprare da un'altra, esatto, e avevo Kakà e Nocerino, non potevo non perdere. Però no, agli ultimi non ho più giocato.
Tanto sono uguali, cioè, molto bello ma sono sempre uguali. Angelo, ma tu, voi che comunque in redazione parlate di mercato di tutto il mondo, cioè quello dell'MLS è oggettivamente uno dei più complicati? Io non conosco nel dettaglio quello cinese, altri campionati, sì. Però...
Sì, è decisamente il più complicato. L'altro giorno stavamo facendo un pezzo su Modric e poi uno su Thiago Silva, e stavamo cercando nell'elenco dell'MLS chi ha posti per il designated player, chi può permettersi di prendere quel determinato giocatore. Ieri quando mi hai iscritto ho aperto MLS Soccer Italia, MLS, come funziona il mercato, e sono andato a rivedermi tutto. Super draft, allocation money, designated players, quindi è complicato, e effettivamente giocarci a Football Manager è effettivamente difficile, probabilmente devi avere una qualche laurea, sembra un po' il film con Brad Pitt, Football Money, cioè bisogna, è complicata come situazione. Da un certo punto di vista è intrigante, perché comunque devono esserci gli incastri giusti e tutto deve essere perfetto. Dall'altra parte è un po' limitante su determinati punti di vista, come quello del poter prendere più giocatori dal punto di vista mediatico attraenti per il campionato.
Sì, anche perché come sappiamo il budget è veramente limitato per costruire un'intera rosa, e io ho provato a capire. L'anno scorso mi ricordo che a luglio feci una puntata del podcast in solitario a spiegare il mercato, ma tanto ogni anno cambiano le cifre, cambiano i numeri, cambiano i slot, quindi ogni anno si cancella. Infatti anche l'articolo che hai citato è aggiornato, però nel dettaglio non penso sia l'ultima versione, nel senso ci sono le linee guida. Certo, ieri l'altra sera in televisione è andato un film che era Draft Day, in cui si parlava di NFL, quindi era interessante capire come si svolgono gli scambi all'ultimo momento. Poi in NFL, Fede, conta molto di più il draft, evidentemente. Però anche quello, sì, se uno fa una carriera da direttore sportivo in MLS, impazzisce, perché anche il draft comunque... Mi dico, anche adesso si stanno scambiando le posizioni nel 2022, cioè non si capisce più niente.
Sì, loro vivono, cioè, tutto il sistema, tutto il loro sistema anche educativo funziona sul futuro e sull'organizzare i prossimi 3-4 anni. Quindi ci sta, adesso è entrato, l'altro ieri è entrato nel vivo al mercato NFL e c'è chi si scambia già alcune pick del 2021 e del 2022, quindi anche se, anche senza sapere dove, a che punto uno possa arrivare, è chiaro che in MLS abbiamo visto che non può essere così, nel senso che ormai i giocatori che sono arrivati perfino alla prima scelta, adesso che è arrivata, è stata ceduta alla USL, quindi è un po' difficile, è più difficile quello. Tanti stanno facendo quel TAM, quel allocation money che piace tanto alle squadre, che è più facile da gestire perché sono sempre 100-200 mila dollari che entrano in casse che non hanno poi tante spese.
La cosa bella del gioco manageriale è che io nel mio secondo anno alla Cavese, promosso in Serie B, presi Gianluca Busio in prestito con un contributo di 10.000 dollari, cioè 10.000 euro, bellissimo. Cioè, poi sono un giocatore della Madonna in Serie B con 10.000 euro. Invece dal campo la trattativa che più ci interessa, e poi chiederemo ad Angelo se c'è qualche novità, qualche rumors di questo tipo. Ale, ti chiedo a te, cioè, Atlanta, questo stop forzato diminuirà il tempo senza Josef Martinez in attacco. Detto questo, come dicevamo, dovrà fare comunque qualcosa.
Sì, diciamo, il primo grande vantaggio è per le squadre, Atlanta su tutti, che hanno da registrare qualcosa e hanno bisogno di tempo. Nel caso di Atlanta deve passare del tempo perché Joseph possa riprendersi. È chiaro, adesso è anche un po' più difficile capire dove sono realmente i problemi di ogni singola squadra. La settimana scorsa parlavamo di New York, parlavamo dei problemi in attacco, eccetera. È chiaro che però se non le vediamo in campo, se non vediamo squadre continuamente in campo e quindi capire dove il sistema di ogni singola squadra ha delle falle, è anche più difficile poi capire come eventualmente andare ad aggiustare, no?
Assolutamente. Falle che tra l'altro abbiamo visto nel turno che si è giocato a metà di CONCACAF Champions League, in cui le tre squadre MLS sono uscite tutte e tre sconfitte, una malamente come Atlanta che ha perso 3-0 col Club America, New York City che ha confermato il fatto che non segna neanche con le mani e ha perso in casa 1-0 contro Tigres, e Montreal che ha perso, no, aveva già perso, avevamo già parlato forse
con Olimpia,
esatto. Olimpia. Angelo, ma forse hai fatto tu un pezzo su calciomercato.com. Inter Miami, ti aspettavi qualcosa in più, qualche botto in più, o vi aspettate qualche scintilla per l'estate?
Diciamo che avevo fatto un pezzo parlando di quelle che erano le ambizioni, no, di Beckham, che non le ha mai nascoste a nessuno, e probabilmente ci aspettavamo di più forse sul campo, perché a livello di mercato in Europa è difficile strappare i big, se tu vuoi i big nel mercato invernale, stagione in corsa in Europa, e quindi probabilmente ci sta anche aspettare l'estate. Il problema è che adesso, magari avendo visto le prime due partite di Inter Miami, magari qualcuno è un po' restio a sposare il progetto. Scherzi a parte, sappiamo che la priorità, e c'è spazio per un big e un attaccante, perché effettivamente davanti si è fatto fatica nella prima partita. Il nome che torna sempre di moda è quello di Diego Costa, anche perché l'Atletico Madrid sembra esserci aria comunque di divorzio tra il giocatore e il Cholo Simeone, quindi potrebbe essere un giocatore che da un certo punto di vista può rimpiazzare, non a livello mediatico, però a livello di personalità, uno come Zlatan Ibrahimovic nel contesto di MLS. E per quanto riguarda nello specifico Inter Miami sarebbe sicuramente d'aiuto per una squadra che pecca forse anche dal punto di vista caratteriale, però l'allenatore in panchina è una garanzia e la cattiveria sudamericana comunque la si è vista già nelle prime due partite.
Assolutamente, poi chiedo a te Ale, io ho due dubbi su Diego Costa, dal punto di vista tecnico tattico no, assolutamente. Il mio dubbio di Diego Costa, sono metà serio metà no, in America o diventa 222 kg o ammazza qualcuno, perché abbiamo visto anche con Liverpool quando ha fatto finta di tossire i giornalisti, cioè a livello di testa non è proprio normalissimo Diego Costa. Cioè.
Direi che sei stato serissimo comunque.
Sì, ma tra l'altro... Insomma, Diego Costa è ovvio, il talento nessuno lo mette in dubbio, ma nessuno lo ha mai messo in dubbio, credo, no? Il talento nel senso di, adesso comunque lo si voglia vedere, quel tipo di giocatore, quel tipo di efficacia in campo è un talento, forse non un talento tecnico in senso stretto, ma lo è, però probabilmente con la testa giusta anche lui avrebbe la possibilità di, come dire, sfondare in MLS, ma... No, con la testa giusta ovviamente è un po' una provocazione per lui, però penso che possa avere ancora un po' di motivazione magari in MLS, insomma, cercare di rilanciarsi. Abbiamo visto tra l'altro tanti giocatori venire dall'Europa con ancora diverse cartucce, no? Faccio due nomi, Villa e Rooney, però insomma avevano ancora qualcosa da dire.
Sì, il mio timore, Federico, non so se sei d'accordo, per Miami più che altro è che si parla da tempo, non so se poi Angelo ce lo conferma, di David Silva, di un accordo già raggiunto, a parte che se ne è letti di ogni colore su Inter Miami sti mesi, cioè dovessero prendere anche David Silva, cioè il problema rimane lì, cioè c'hanno tanti giocatori tecnici sulla tre quarti, ma devono aspettare Carranza per l'attacco.
Ma sì, nel senso che uno come David Silva poi in un sistema come quello che può adottare Pizarro, può adottare Alonso, e anche un cambio di modulo particolare dove David Silva può fare il falso 9 o Pizarro può fare il falso 9 e gli altri due gli stanno dietro, quindi potrebbe anche fare qualcosa di un po' più creativo. È chiaro che, ripeto, siamo in un campionato dove più di 20 squadre giocano col 4-2-3-1 o col 4-3-2-1, quindi la prima punta, chi ha la prima punta forte in questo momento ha la possibilità di vincere più partite, e quindi è una linea anche un po' più sicura di difesa che può mancare alle squadre, quindi per una squadra come Miami che deve iniziare a fare risultati, pensare di aggiungere più fantasia e avere tanti trequartisti, anche giocatori che magari sono verso la fine della carriera, quindi corrono un po' meno perché possono fare di più tecnicamente, può essere un'arma a doppio taglio.
Invece oggi, in questi giorni, sul nostro sito mlssoccaritalia.com abbiamo scritto di diversi profili di calciatori sudamericani che sono stati accostati all'MLS di recente. Negli ultimi anni sono arrivati giocatori come Almiron, come Barco, come Pity Martinez, come Pulido, come Carlos Vela, anche se giocava in Europa. Cioè, Angelo, l'MLS è diventata un po' la via intermedia tra la Sud America e l'Europa, probabilmente. Cioè, non è più vista come un campionato di scarsoni, ma come un trampolino di lancio. Cioè, vi risulta questa cosa? Hai letto, non so se hai letto, se sapevate voi a calciomercato.com di queste trattative, se vi risultano, di Reynoso con Minnesota United e di Carrascal del River Plate per i Portland Timbers?
Sì, 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 l'avevamo letto. Tra l'altro le partite che avete raccontato le ho viste anch'io, perché in astinenza da calcio in questi giorni sono rimasto sveglio fino a notte fonda per provare a vedere un po' di calcio. Sì, è diventato un trampolino di lancio. Io credo che l'esempio di Almiron sia proprio lampante. Adesso ha trovato anche continuità in Europa sotto il punto di vista dei gol, delle performance. Quindi credo sia un'esperienza importante per dei giocatori che vogliono uscire da Sud America per provare un qualcosa di nuovo. È chiaro che l'MLS è un'organizzazione completamente differente rispetto a quello che è l'organizzazione dei club sudamericani, quindi è già aria nuova, è già un contesto più simile all'Europa nel modo di affrontare il calcio e di approcciarsi al calcio, quindi sicuramente un trampolino di lancio importante. Atlanta ha pescato probabilmente i migliori in questi anni, perché PT Martinez è stato sicuramente uno dei migliori centrocampisti offensivi del Sud America. Ezequiel Barco sembrava dovesse arrivare in Europa, invece è finito da Atlanta sulle orme di Almiron, quindi sicuramente un campionato importante sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda i giocatori che hai nominato, Reynoso sembrava praticamente a un passo da Minnesota, però poi la trattativa è saltata proprio per la volontà del calciatore di voler restare al Boca, è andato in gol in Coppa Libertadores nell'ultima vittoria del Boca Juniors, ed è comunque un giocatore che tornerà di moda perché non gioca con continuità e quindi può essere importante in estate per qualche club. Per Carrascal il discorso forse è un po' differente. Portland si era mossa in maniera concreta presentando un'offerta alla River Plate, tra l'altro River che lo ha acquistato a titolo definitivo il 1 gennaio, però un giocatore destinato all'Europa, lui che l'Europa l'ha già vissuta, quindi con un'altra realtà si è già un po' confrontato. Troppo giovane a Siviglia, poi è andato a giocare in Ucraina, si è un po' ritrovato, ma River sta giocando con continuità e ha rubato il posto a Quintero. Ecco, Quintero è un nome che potrebbe tornare invece di moda. Stamattina ho letto proprio in America, grazie anche a te Max, che sono interessati proprio all'ex Pescara, che a River dopo quel gol in finale di Libertadores sta giocando meno, anche perché ha avuto un brutto infortunio. Ecco, c'erano tifosi di Chicago sotto nei commenti del post che stavano già sognando, perché potrebbe essere un profilo per una franchigia MLS. Quintero sicuramente in MLS farebbe la differenza.
Aldo Quintero, tu c'è nel cuore, perché
c'ero nel cuore,
ex Pescara.
Sì, ex Pescara, e tra l'altro quei pochi colpi di magia di quella stagione con Caraglio davanti ce li ha regalati Quintero.
Grande Caraglio. Ma Ale, non so se sei d'accordo, cioè, ma forse ai giovani sudamericani conviene, anzi scelgono la MLS, anche perché comunque, ridendo e scherzando, la MLS è vista in centinaia di paesi nel mondo, a differenza magari della Liga MX, che magari è anche a livello qualitativo un pelino migliore dell'MLS, ma è vista molto meno. Cioè io partite di Liga Messicana anche volendo faccio fatica.
Sì,
comunque
no,
Angelo, ma troppa serietà in questa, sembriamo quasi una trasmissione una trasmissione seria.
Ma il tono di voce, dovrei parlare adesso, bevo un bicchiere di Amaro del Capo e torno.
Scusami Ale, dicevi?
Sì, la MLS offre un contesto sicuramente migliore della Liga MX. È chiaro che però il discorso relativo alle regole sulle cessioni, che banalmente la MLS prende i 2/3 della cifra incassata dal club, scoraggia un po' non tanto il giocatore quanto la trattativa in sé, nel momento in cui, insomma, faccio l'esempio di Atlanta, per vendere il PT Martinez dovrebbe venderlo a una cifra molto alta, che non è un'ipotesi tanto peregrina, però è chiaro, deve verificarsi, no? deve arrivare un'offerta veramente veramente buona per rendere quella cessione così vantaggiosa.
No, assolutamente. Poi parlando negli anni con i vari direttori sportivi, o meglio, scusate, con degli avvocati italiani che gestiscono anche questi trasferimenti, mi dicevano che il limite principale in questo momento del campionato americano è il fatto che i vari direttori sportivi, o comunque i general manager, sono in un altro pianeta dal punto di vista delle trattative, nel senso, loro gli mandano una lista di giocatori, gli dicono vogliamo per esempio terzino destro, che a parte la lista fissa che ti dici voglio un terzino destro, un attaccante destro, se ti do Messi non lo vuoi perché voglio un terzino destro, vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma mi hanno fatto vedere in forma privata ovviamente delle richieste di Chicago e di un'altra squadra che adesso non mi ricordo, praticamente le aziende di Portland, le descrizioni nella mail erano praticamente, cioè volevano con me $300,000 di budget massimo Roberto Carlos. Cioè volendo dei giocatori, grande corsa, grande atletismo, grande fisicità, poco propenso agli infortuni, gioco di squadra, esperienza europea, poi basta, €300,000. Quindi è un po' al limite anche quello, non è che sanno proprio girare, cioè, forse dovrebbero investire un po', non so se Fede sei d'accordo, nello scouting, anche adesso che stanno cominciando a crescere queste academy.
Ma sì, allora, sempre, io la vedo sempre così sulla mentalità americana, cioè loro ti dicono io voglio questo, se c'è bene, se non c'è andiamo su qualcos'altro, quindi però loro di base ti chiedono sempre il massimo, e, però sì, posso capire l'incredulità nel leggere certe cose, No, però sì, a livello di Academy sicuramente stanno crescendo, continuiamo a vedere, e questo ricollego di nuovo al discorso del draft, squadre come avevamo detto, Philadelphia, che puntano ormai di più sulla loro Academy che non sul draft e sul college, quindi il tipo di scouting riescono a farlo bene. In più c'è la Dallas Cup, mi sembra sia quella che fanno gli under 15, gli under 16, che
è un po' il torneo di Viareggio americano.
Esatto, che è quello che guardano molto di più per via dei ragazzini. C'è anche da dire che lo scouting che facciamo noi, loro l'hanno già fatto ancora prima, nel senso che abbiamo visto giocatori come Riccardo Pepi 2 settimane fa segnare, lui aveva già giocato l'anno scorso 7-8 partite prima di andare a North Texas, quindi ha giocato da sedicenne più 7-8 partite in MLS, e quest'anno ha già cominciato con FC Dallas segnando gol. Quindi puntare su un 16-17 enne promettente è più o meno la base. Anche durante il mercato abbiamo visto che la media di età delle squadre è intorno a 24-25 anni, se non più bassa. Molte squadre, tra cui proprio Philadelphia, ha mandato via una serie di giocatori che avevano una media di età tra i 28 e i 31, quindi non so se ci sia per loro l'idea di carriera o di uomo franchigia, bandiera che possiamo avere noi, però puntare sui giovani per riuscire a costruire quei 3-4 anni di squadra, di zoccolo duro per andare a vincere la finale, per andare a vincere nei playoff.
E speriamo che il prossimo che possa venire in Europa, magari in Italia, possa essere Gianluca Busio, dicevi appunto dei giovani 17enni che stanno già giocando da ormai 2 stagioni in pianta stabile in prima squadra con Sporting Kansas City. Angelo, ti risulta qualcosa di Busio con qualche trattativa in Italia, magari con la Fiorentina di Commisso o Commisso, come volete chiamarlo? E poi volevo chiederti, vista la tua esperienza comunque da giornalista di calciomercato, se secondo te in futuro anche la Serie A potrebbe iniziare a guardare la MLS come fa la Bundesliga, o meglio l'MLS, magari ancora di Academy, ancora più che l'MLS, o se è proprio un filo diretto che lega Germania e Stati Uniti dal punto di vista calcistico, perché sappiamo che il Borussia Dortmund ha fatto la partnership con Los Angeles Football Club, il Bayern Monaco ce l'ha con Dallas e altre squadre, comunque Chicago Fire so che è seguito in Germania anche loro.
Beh, per quanto riguarda Gianluca Busio, tu lo vuoi in Italia perché vuoi prenderti la soddisfazione di averlo scoperto a no, però è vero, la Fiorentina è uno dei club maggiormente interessati, anche perché sappiamo che Rocco Commisso vuole un colpo americano da portare in viola in Toscana. Si era parlato addirittura di Diego Rossi.
Dopo il fallimento Joshua Perez, che anche se non c'era Commisso.
Sì, e tra l'altro abbiamo scritto anche noi di calciomercato.com qualcosa su Joshua Perez. Non abbiamo portato particolarmente fortuna, però
di no.
sì, c'è questo desiderio di portare un po' di States in Italia, nella Fiorentina, in maniera particolare per ovvi motivi. Poi sull'altro discorso nel guardare all'America, credo che pian piano si arriverà a fare questo, anche perché ci sono determinati giocatori sotto gli occhi di tutti che stanno facendo grandissime cose, sono arrivati direttamente dall'MLS e anche se hanno giocato per po poco tempo. Penso che Alfonso Davies al Bayern Monaco sia l'esempio più lampante in questo senso, no? Perché lui di fatto è un giocatore che si è formato non in Europa, ma come può essere magari un Pulisic, che gli anni più importanti forse a livello giovanile li ha vissuti in Germania. E non in America. Invece Alfonso Davies è stato formato nel paese e poi dopo seppur con una trasformazione tattica, perché più che da esterno offensivo è diventato un terzino di spinta, comunque è arrivato in Europa, non dico pronto, ma comunque pronto per lavorarci insieme. Credo che l'Italia, con delle proprietà forse straniere, io penso un po' anche al Milan, perché il Milan dovrà fare per forza di cose necessità virtù, e quindi trovare dei giocatori futuribili
e un presidente anche magari.
Sì, quello sicuramente, però probabilmente vedendo anche la proprietà che vuole puntare sui giovani, credo che qualcosa possa arrivare in futuro, magari non nell'immediato, ma in futuro dall'MLS, perché, ripeto, quello che stanno facendo i giovani americani sono sotto gli occhi di tutti, e Alfonso Davis penso sia l'esempio più lampante, non penso sia una sola eccezione, nel senso che Alfonso Davis è l'eccezione e tutti gli altri non vadano bene, credo che possa essere una apripista invece.
E vedremo se uno dei prossimi sarà magari Pomical di Dallas o altri giocatori che magari anche tu, Alessandro, sei qualche pupillo che stai seguendo nell'ombra in questi anni, in questi mesi.
Ma Pomical in realtà mi hai tolto il nome di bocca, perché è veramente un giocatore, secondo me, già prontissimo.
No,
per...
si dice assist. L'ho fatto l'assist.
Sì. Ma non solo, io ci sono dei giocatori che io per i quali stravedo, che ormai anche non più giovanissimi, faccio un nome: Jordan Morris, che è un attaccante che secondo me avrebbe potuto dare qualcosa anche in Europa, ma anche qualche anno fa, cioè nel senso faceva vedere aveva mostrato già da giovane un talento già... come ha detto anche Angelo, sul quale si poteva costruire. Quest'anno chiaramente è ancora troppo presto per dirlo, ma sicuramente il talento c'è. Un altro nome simile a Morris per tutto quel che è successo è quello di Kellyn Acosta, che si sta un po' perdendo, però aveva dimostrato di essere un centrocampista, secondo me, con del potenziale. E tra l'altro il legame con la Germania, che è chiaramente un legame anche storico, se vogliamo, nel senso che risale alla Seconda Guerra Mondiale e va avanti con insomma tutte le famiglie create a metà strada tra Germania e Stati Uniti, è qualcosa che secondo me ha fatto molto molto bene al soccer in generale, perché chiaramente poi i giocatori cresciuti calcisticamente in Germania hanno poi giocato magari per la nazionale. Un nome su tutti, quello di Jermaine Jones, no?
Sì, assolutamente.
E quindi adesso potrebbe ancora essere un legame vincente. Ecco, quello magari non può essere battuto nel breve periodo dall'Italia, per dire, o dalla Spagna. Questo.
Cioè, Fede, secondo te dov'è che potrebbe migliorare la questione del calciomercato negli Stati Uniti, anche per accrescere l'interesse? Non so, puntare appunto a rivendicare una sorta di diritto su questi talenti che abbiamo citato, cioè pubblicizzarli un po' di più.
Ma dici dal punto di vista anche economico o...
c'è sempre, almeno da quello che sento io, la percezione che di dire sì, ok, Alfonso Davis è arrivato a Bayern Monaco, noi sappiamo che era un talento, forse non ce l'aspettavamo così impattante nel breve periodo, ma quando diceva sì, hanno preso uno dell'MLS, cosa vuoi che ci voglia. Almiron stesso, record di trasferimento del Newcastle, è sempre visto come, ma sì, questo qui giocava in MLS, figurati cosa ci vuole. Cioè, secondo me l'MLS dovrebbe magari iniziare a dire, a pubblicizzare un po' di più i propri talenti, invece di far andare avanti le trattative un po' nell'ombra.
Ma sì, nel senso che quello sicuramente a livello americano, il problema è che quando uno pensa poi America nella totalità, viene sempre fuori il talento sudamericano, nel senso che il talento sudamericano è pubblicizzato, ma non così tanto. Però a livello poi di scouting europeo ci sono molti più esperti, ci sono molte più persone che sanno chi gioca in Argentina, chi gioca in Brasile, chi gioca in Uruguay, eccetera. Il problema secondo me sta tanto nelle priorità che la squadra europea dà al campionato e dà ai giocatori. Quindi il calciatore di talento americano non è necessariamente una priorità. Per quello che da un certo punto di vista vanno forte in Germania, perché in Germania c'è anche un livello magari più simile, cioè un po' più alto chiaramente dell'MLS, però anche uno stile di gioco che è più interessato a chi fa calcio in Germania. Forse c'è anche un po' di un po' di essere presuntuosi da parte, per esempio, dei campionati spagnoli o francesi, o anche gli stessi campionati italiani, che dicono no, vabbè, giocano lì e quindi non si può, non si possono avere dei talenti. Non so, sicuramente l'MLS i talenti li pubblicizza e le difficoltà magari anche solo di trasmissione che ci sono in Europa limitano anche questa cosa qua, nel senso che stupidamente se la MLS facesse un'app come, o un canale come ha il football americano, come ha il basket, che aveva qualche anno fa, che era MLS TV, a non so, a 100-200 euro all'anno, sono sicuro che ci sarebbe molta più visibilità. Da quel punto di vista ci sarebbero molte più persone che farebbero un abbonamento per guardare più partite. Quindi quello che secondo me potrebbe già essere un passo avanti sull'Europa, mentre adesso chiaramente con le collaborazioni con i vari DAZN e via dicendo, diventa poi difficile guardare una partita solo la settimana oppure non vederla proprio.
Adesso, quindi l'impegno per il 2020 anche per noi è quello di diventare degli scout ufficiali per le società italiane.
Esattamente.
Proprio caldo per i giovanili, quindi magari qualche talento da segnalare. A proposito del fatto che dicevi che c'è un po' di superiorità da parte dei campionati italiani, dei tifosi italiani, e anche come è stato trattato Giovinco ai tempi di Toronto FC. Cioè, ha fatto la storia dell'MLS, ha fatto la storia di Toronto, ma venne considerato come un giocatore finito a fine carriera e mai preso in considerazione dalla nazionale, secondo l'opinione pubblica, per giusta causa, perché giocava appunto in MLS. Detto questo, Giovinco, capiamo il discorso prima di chiudere, è stato inserito da USA Today come nei 25 giocatori più influenti della storia dell'MLS. Per la nostra, come si dice, disappunto, non è nella top 10. Però ne parlo con te, Angelo, inizio con te. Hai visto questa classifica? C'è primo Landon Donovan, secondo Chris Wondolowski, ma ne parlerò con Alessandro. Terzo Jaime Moreno, o come cavolo si dice. Sebastian Giovinco è dodicesimo, dietro a Robbie Keane, per quanto possa volergli bene. Quando hai visto questa classifica... A parte che è difficilissimo fare una classifica di questo tipo su un campionato come l'MLS, che ha vissuto diverse ere al proprio interno. Tu dove avresti messo Giovinco?
Beh, considerando quella che è la mentalità forse americana, dato che penso che i primi due, per quello che è la loro cultura, siano intoccabili, e io comunque in top 3, per quello che Giovinco ha fatto per l'MLS, perché comunque ha fatto tanto anche lui, per l'MLS, per quello che ha dimostrato in campo negli States, ma anche in CONCACAF Champions League, io credo che sia una delle cose migliori che si è vista in MLS nella storia, così dicevano almeno gli esperti americani di calcio americani. Cioè, uno come Giovinco prima non si era mai visto probabilmente nell'MLS, anche perché forse da noi in Italia si erano create tante aspettative quando giocava nella primavera della Juventus, e poi quelle non sono state del tutto rispettate, però di fatto è arrivato in MLS nella piena maturazione per un giocatore, quindi ha fatto delle cose, io mi ricordo i suoi highlights erano delle cose indescrivibili, cioè tunnel contro tunnel, gol su punizioni, cioè punizioni erano davvero come dei calci di rigore, e quindi credo che lui abbia lasciato un'impronta importante, magari in Italia dal punto di vista mediatico poi non avrebbe fatto tanto, invece là comunque è diventato Ant-Man, cioè è diventato un qualcosa davvero di importante, anche non dal punto di vista sportivo. Quindi io aspettavo un Giovinco, non dico primo o secondo, però un terzo o un quarto posto sicuramente gliel'avrei dato. Non so se siete d'accordo voi, ma da un certo punto di vista non mi interessa neanche.
Beh, anche perché da quando è arrivato lui è cambiata la mentalità degli acquisti praticamente con lui, cioè quando hanno visto che hanno preso un giocatore 28enne nel pieno della forma, che ha fatto la differenza, ha portato al titolo una squadra come Toronto, le società nuove, soprattutto come Atlanta, Los Angeles, hanno cominciato a capire che forse era meglio lasciare perdere i vari Pirlo, i vari Kakà, i vari Gerrard, e prendere dei giocatori magari meno costosi, anche no, beh, costosi no, perché Giovinco costava un botto dal punto di vista dello stipendio, però dico meno famosi, meno elefanti del pallone, come piace chiamarli a me.
Beh, Carlos Vela è sulla stessa linea di Giovinco,
esatto.
Come tipologia di acquisto,
assolutamente, come Pity Martinez, come anche se hanno pagato caro, anche più Barco, un altro giocatore. Ale, Wondolowski, secondo.
Olè.
No, meno ragazzi, di Donovan te lo aspettavi, dai, meno,
cioè, sì, 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 no, no, Donovan, questo sono razionale. No, ma nel senso, forse il secondo posto, se ne facciamo una questione di talento, di qualità individuali, è ovvio che è anche... Parliamo di un gioco dove il gol è un evento raro, lui... Ragazzi, cioè, ne ha fatti semplicemente troppi, ne ha fatti più di tutti. Tra l'altro la scorsa stagione controllavo è una delle più efficienti se facciamo un rapporto tra gol segnati e minuti giocati. E cioè, parliamo di un giocatore che va in doppia cifra dal 2010. Insomma, è ancora una misura del valore di un giocatore che fa troppo la differenza il gol. Poi ovvio non c'è solo quello, non vale solo quello, però qui per una questione proprio numerica, anche di longevità, direi che comunque un premio, quindi una posizione molto alta, che adesso è la seconda, poteva essere la terza, la quarta o la quinta, per dire, però insomma un riconoscimento di questo tipo lo deve meritare, ma per forza chiaramente Donovan è lì, non si può toccare, ma perché... E tantissime cose oltre il record di gol, che comunque è il secondo miglior marcatore della storia, e poi Donovan insomma è decisamente il miglior giocatore americano, io cioè penso non ci sia discussione, non so, poi magari verrò smentito da uno di voi qui live, però poi il secondo posto di Wondolowski per me ci può stare come concetto, poteva essere il terzo, ripeto, poteva essere il quarto, ma insomma non, da qui non si usciva.
No, non ti ha smentito nessuno, quindi mi sa che siamo tutti d'accordo.
Sì, 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 decisamente d'accordo.
Fede, tu hai letto la classifica, ti aspettavi, cioè, mi ha stupito per esempio un Beckham quindicesimo, non tanto quello che ha fatto in campo quanto perché ha cambiato la mentalità del campionato. Cioè, mi ha stupito che Robby Keane quarto, per amor di Dio. Cioè, Robby Keane, per quanto possa volergli bene. Mi sa che la classifica l'hanno fatta in California, perché vedo che quattro dei primi cinque sono giocatori che hanno giocato in California. C'è qualche posizione che ti ha stupito, Fede? In negativo o in positivo, come preferisci?
Stavo guardando proprio adesso, ad essere sincero, soprattutto le posizioni basse mi ha stupito un sacco. Vabbè, Valeri settimo mi sembra, cioè, per quanto mi piace il giocatore, per quanto mi piacciono i Timbers, devo dire che anche ok a livello tecnico, però secondo me Giovinco poteva essere su quelle posizioni. Stessa cosa per un giocatore come Dempsey, che è al 20° posto e è un altro giocatore secondo me che ha fatto tanto per l'MLS e ha dato molta visibilità anche sul calcio americano con la nazionale e quando ha giocato in Europa. Diciamo che vederlo dietro a Vela, per quanto abbia fatto la stagione pazzesca l'anno scorso, secondo me Vela deve ancora dimostrare di saper anche vincere, non solo vincere lo Shield, ma riuscire a vincere anche la Coppa o i playoff, la MLS nella sua totalità. Quindi sì, evidentemente ha fatto qualcuno in California per dare un po' più di visibilità ai giocatori che hanno giocato tra Los Angeles e San Jose, però non so, poi sono sempre lì le situazioni, queste classifiche qua lasciano poi il tempo che trovano. È chiaro che forse era meglio dividerli magari tra i giocatori che hanno finito la carriera con quelli ancora in attività, forse sarebbe stato un po' più
equo.
Esatto.
Infatti, anche l'assenza di Alexi Lalas mi ha un po' stupito, però ripeto, fare queste classifiche con ere giocatori diversi diventa un po' complicato effettivamente. Sono contento che mi hanno dato un po' ragione questa classifica, del fatto che appunto i giocatori come Pirlo, Lampard e Gerrard, che quando il sito l'ho lanciato ero il primo che doveva esaltarli, invece ero il primo che li affossava perché vedevo una roba inguardabile in campo. Che oddio, Kakà ci ha anche messo del suo, nel senso ci ha provato. Pirlo è stato proprio male, Gerrard ha fatto proprio il minimo indispensabile, Lampard era rotto, invece, per chiudere, non si può non chiudere con Zlatan Ibrahimovic, neanche nei 25. Cosa ha pagato, secondo voi, il personaggio o il fatto di aver comunque fatto un solo anno? Però Vela ne ha fatto un ammesso, quindi ha pagato un po' il personaggio, aver pestato un po' troppi piedi.
Sono permalosi, mi sa.
Un pochino, sì.
Perché non...
nonostante possa di Los Angeles.
Perché non può non esserci Zlatan Ibrahimovic, secondo me, nei 25. Anche per il seguito che ha avuto, secondo me, l'MLS con Zlatan Ibrahimovic, però tutta una roba completamente differente. Poi comunque i numeri sono anche positivi a livello di prestazioni di gol. Quindi Zlatan non può non esserci. Secondo me non l'ha neanche letta, tanto perché se la dovesse leggere...
Sono d'accordo. Adesso comunque ci impegniamo e facciamo che noi la nostra classifica la pubblichiamo settimana prossima, dai. Tra l'altro vi annuncio che visto che siamo tutti chiusi in quarantena, finalmente riuscirò a finire lo speciale di San Diego con l'intervista a Landon Donovan in esclusiva. Tanto il campionato è partito ma è fermo, quindi è come se fossimo in pre-season, quindi non ci ho perso nulla assolutamente. Ragazzi, siamo giunti alla conclusione, non so se volete aggiungere qualcosa su questa classifica o se siamo a posto così. Torniamo sui nostri rispettivi divani, non andate a correre, state a casa, ve lo diciamo anche noi dal podcast, state a casa, ascoltateci, scrivete, esatto, I nostri giochi su Twitter, che salutiamo Sebastiano Trovato e Cristiano Megifaranna, ci seguono sempre, saranno con noi la prossima settimana probabilmente. Angelo, io ti ringrazio di essere stato con noi questa sera, ti invito prossimamente se vorrai unirti, aprirti un amaro del capo con noi.
No, vi ringrazio, voi, è stato divertente, grazie per la disponibilità, per l'accoglienza, mi avete aperto le porte di casa stando a casa, quindi stando bellissimo.
Bravissimo. Ringrazio anche te Alessandro Cappelli.
Ciao, grazie, è stato un piacere.
Ciao anche Federico Montalenti.
Ciao a tutti, buona serata.
Grazie anche a te, un saluto da me Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com, vi invito a seguirci sul sito e sui nostri social, tanto siamo tutti a casa, quindi... Anzi, se avete proposte, noi siamo sempre aperti a riceverne e a fare pezzi nuovi ogni settimana. Alla prossima, ciao! Cazzo, si spegne. No, ogni volta la stessa storia. Major League Soccer.